Magari.
Magari.
Il mondo com'è
e come potrebbe essere.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console Roberto Venturini che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale, sviluppo che è al centro naturalmente anche della trasmissione di oggi e lo è, diciamo, nostro, non certo per merito nostro, ma cercheremo di rimanere a questo livello, diciamo a livello alto, perché parliamo della enciclica. Al centro, diciamo, della trasmissione di oggi ci sarà la enciclica firmata da Papa Benedetto XVI il 29 giugno 2009, Caritas in Veritate. Intorno proprio all'enciclica, per analizzarne la valenza, l'importanza, l'impatto, è stata organizzata nelle scorse settimane un'importante tavola rotonda organizzata da chi? Ecco, organizzata dalla Fondazione Magis, il movimento e azione dei gesuiti italiani per lo sviluppo, insieme con il Jesuit Social Network, vale a dire la rete delle attività sociali della Compagnia di Gesù. Un'importante, ripeto, tavola rotonda tenutasi presso la Pontificia Università Gregoriana nell'Aula Magna, moderata tra l'altro dal nostro direttore padre Federico Lombardi, e che ha avuto un'intensità di interventi, una qualità di interventi di sostanza davvero ragguardevoli. Noi oggi potremo giusto avere una piccola porzione di testimonianze dirette da parte di due degli oratori, però ad aiutarci a capire meglio di che cosa si è parlato durante la tavola rotonda, no, abbiamo il piacere di avere proprio uno degli organizzatori, in particolare il segretario generale del Jesuit Social Network, Daniele Frigeri. Grazie Daniele della tua presenza con noi quest'oggi.
Grazie a voi, buongiorno.
Ecco, dicevo, un tono alto proprio quando si parla di sviluppo nella trasmissione di oggi di Magari, grazie a voi che questa tavola rotonda avete organizzato. Allora, due parole proprio su chi l'ha organizzata, dicevo prima la Fondazione Magis e lo stesso Jesuit Social Network, e poi anche il motivo per cui siete arrivati a questa idea e al concepimento della tavola rotonda. Prego Daniele.
Sì, Magis e Jesuit Social Network appartengono tutti alla stessa realtà, Magis è un socio del Jesuit Social Network e sono 29 realtà che su tutto il territorio nazionale si occupano di sociale, di attività sociale a fianco ogni giorno con il disagio sociale che c'è in Italia e il Magis invece rappresenta la nostra ONG che si occupa invece di cooperazione e sviluppo, perché è un po' alla base di ispirazione della nostra spiritualità, che è quella dei gesuiti a cui noi ci ispiriamo, c'è proprio una visione globale dell'uomo, della persona, del mondo, per cui sono tutte dimensioni che stanno insieme. E un po' l'enciclica ci ha interrogati rispetto a questo, sia la Fondazione Magis che si occupa direttamente di sviluppo, ma anche tutto la realtà Jesuit Social Network, perché l'enciclica chiama a una responsabilità verso un modello di sviluppo. Sviluppo non è solo appunto lo sviluppo della cooperazione, ma è lo sviluppo di un paese, lo sviluppo di un territorio, e per cui ci siamo sentiti un po' interrogati, abbiamo provato un po' a fare un approfondimento su questa enciclica, invitando appunto esperti, persone che potessero aiutarci a leggerla nei suoi diversi aspetti.
E infatti, tra l'altro, proprio il, come possiamo chiamarlo, il sottotitolo rispetto al nome proprio dell'enciclica, il titolo dell'enciclica Caritas in Veritate è Dialogo su modelli di sviluppo. Questo dialogo è avvenuto attraverso interventi differenti e collegati naturalmente tra loro in un cammino estremamente interessante ed efficace. Noi abbiamo avuto la possibilità di intervistare uno dei partecipanti, uno degli oratori alla tavola rotonda, in particolare il professor Giovanni Zanetti, ordinario di economia dell'impresa presso la facoltà di economia dell'Università di Torino. Ecco, il professor Zanetti ha parlato in particolare del tema quale sviluppo in un umanesimo integrale, un tema tra l'altro chiaramente trattato all'interno stesso della enciclica. Io invito Daniele ad ascoltare con noi il brano, l'intervista che abbiamo realizzato col professor Zanetti, e poi torneremo naturalmente a commentare questo e anche a introdurre per quanto possibile in maniera sintetica anche gli altri interventi. Prego, con l'intervista il professor Giovanni Zanetti.
Io credo che il Papa non intendesse disegnare un documento per la crisi, ma sta di fatto che il documento cade nel momento in cui la crisi è in pieno sviluppo e quindi la comunità umana vive un vero e proprio travaglio evolutivo verso un nuovo assetto planetario, perché è in corso un processo di globalizzazione di vastissima portata e di fatto, come poi il Papa dirà nello stesso documento, ineludibile, portatore di vantaggi e di rischi al tempo stesso, e quindi in questa situazione la crisi interpella tutti quanti per una riprogettazione di una società umana nuova, quindi il nuovo è che il Papa chiede appunto di riprogettare. Sotto questo profilo mi sembra estremamente tempestivo, ecco. Non escluderei anche che probabilmente qualche ritardo che c'è stato possa proprio anche essere stato suggerito per immettere nel documento, in realtà assai vasto, anche aspetti che sono suggeriti dalla crisi stessa. Qualche passaggio può anche richiamare una tempistica di questo tipo.
Ecco, professore, tra l'altro lei ha appena accennato poco fa proprio a questo concetto di ineludibilità dello sviluppo.
Sì, io credo che il concetto sia capito se si riflette sull'incipit dell'enciclica, che altri peraltro hanno già messo in evidenza, cioè quindi l'interazione continua tra carità e verità, e la verità che va trovata, diciamo, con l'aiuto per scoprire, diciamo, in termini vocazionali cosa Dio vuole da noi, ma in questa scoperta certamente un ruolo importante ha la ragione, che quindi deve essere promossa come elemento umano importante per portare avanti la ricerca. E qui si innesta, diciamo, un po' tutto il tema che registra il cambiamento e l'evoluzione della stessa dottrina sociale della Chiesa, concepita proprio come momento di carità nella verità, e che viene naturalmente impostata lungo i due grandi filoni che il Papa enuncia, giustizia e bene comune, entrambi naturalmente adeguatamente approfonditi. Allora, in questo senso direi che il punto focale che secondo me l'enciclica mette in evidenza e chiama in causa la mia sensibilità di economista è proprio il tema dello sviluppo, perché lo sviluppo di fatto è sottolineato come ineludibile. C'è una frase che mi pare assolutamente da sottolineare: l'idea di un mondo senza sviluppo esprime sfiducia nell'uomo e in Dio, e questo mi pare che sia una messa in evidenza della ineludibilità del processo di sviluppo, del quale oggi continua a esservi un bisogno, e che in sostanza vuol dire i problemi del mondo non si risolvono con la sola redistribuzione della ricchezza, per quanto importante possa essere sotto certi profili, ma occorre ancora generare nuova ricchezza perché possano essere saldati i debiti che si hanno verso quella parte del mondo che non si è ancora seduta a tavola, ecco, detto in parole povere.
Ecco, tra l'altro, a proposito proprio di debiti, si può fare un collegamento anche con un altro termine, costi, anche se chiaramente cambiamo leggermente prospettiva. Però ecco, una delle frasi che lei ha tenuto a anche qui sottolineare maggiormente è sicuramente di forte effetto. Ecco, i costi umani sono sempre anche costi economici, e le disfunzioni economiche comportano sempre anche costi umani.
Professore. Io ho preso di peso proprio, diciamo, un'espressione del Papa che ho trovato felicissima, perché, diciamo, segna una convergenza concreta tra scienza economica e valutazione morale della stessa. E io credo che qui ci sia proprio sempre legato a quanto dicevamo prima del tema dello sviluppo, l'interpellare proprio il sapere economico e l'agire economico. E qui ci sono anche degli aspetti che devono essere messi in evidenza, come da un lato il Papa dice l'agire economico non è un agire antisociale, no? Nell'economia peraltro si manifestano anche i segni del peccato, quindi evidentemente c'è consapevolezza del carattere di strumento che può essere funzionale allo sviluppo, ma al tempo stesso portatore di rischi dai quali bisogna guardarsi evidentemente. E sotto questo profilo allora ecco che nasce anche la visione che il Papa propone del mercato stesso, che anche questo naturalmente è vissuto in chiave strumentale, ma dove dice in definitiva non è, diciamo, un elemento contro il quale bisogna lottare, casomai, ecco, sintetizzando al massimo, è un elemento da conoscere e deve essere oggetto di una regolazione per evitarne eccessi o sviluppi impropri. Qui direi anche, c'è anche un accenno alla finanza da questo punto di vista, che nuovamente ne sottolinea questo carattere e dice attenzione, per poi tutto sommato questo sta poi nel cuore dell'uomo, quindi dipende come l'uomo è formato e come utilizza questi strumenti che ha a sua disposizione e può fare, diciamo, una ragione di promozione e di santità anche al limite, no? O può farne invece un'occasione di peccato, ecco.
Ecco, in conclusione, professore, torniamo proprio al tema del suo intervento durante la tavola rotonda presso la Gregoriana. Ecco, il concetto di sviluppo integrale dell'uomo e della società.
È proprio il punto, diciamo, che mi pare importante, perché è sottolineata la ineludibilità dello sviluppo. Il documento papale chiarisce anche che non può essere inteso come pura e semplice crescita, quanto piuttosto un momento di progresso complessivo dell'uomo. Quindi qui c'è effettivamente l'attenzione alla persona che è continuamente un punto centrale dell'enciclica, come peraltro direi della dottrina sociale della Chiesa. E qui c'è, diciamo, un chiarissimo riflesso, o se vuole riallacciamento, all'umanesimo integrale di Jacques Maritain e a tutta la tematica che Paolo VI aveva benissimo, magnificamente direi, ricompreso nella sua enciclica, che in effetti in questo documento è citata in termini espliciti, ma aggiungendo anche che il pensiero di Paolo VI non era ancora così coinvolto con quella esplosione dell'interdipendenza planetaria che caratterizza il nostro momento attuale. Di qui allora l'esigenza di capire, di entrare in questa tematica per riprogettare un sistema complessivo.
Questa dunque la testimonianza del professor Giovanni Zanetti, ricordiamo ordinario di economia dell'impresa presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino. Stiamo parlando della tavola rotonda tenutasi alla Gregoriana, alla Pontificia Università Gregoriana qui a Roma, Caritas in Veritate, dialogo su modelli di sviluppo, e abbiamo in collegamento telefonico, proprio per condurci in questo alto percorso, non sempre facile naturalmente di comprensione, il segretario generale del Jesuit Social Network, Daniele Frigeri. Ecco, Daniele, proprio il professor Zanetti, tra l'altro, durante l'intervista ha fatto accenno anche al ruolo della finanza. Presente nella tavola, durante la tavola rotonda, c'era anche il professor Paolo Savona, che tra l'altro è anche il presidente dell'Unicredit Banca di Roma e ordinario alla Luis Guido Carli di Roma. Non abbiamo una testimonianza diretta del professor Savona, aiutaci tu sinteticamente a dire qual è stata in qualche modo anche un po' la provocazione del professor Savona.
Sì, il professor Savona è stato, devo dire, molto originale nel suo intervento. Noi le avevamo chiesto appunto un intervento su quale finanza nei modelli di sviluppo, e lui ha fatto un'analisi dell'enciclica e del concetto di dono, dell'enciclica, come il concetto di dono può essere inserito all'interno dell'economia. E devo dire che ha lanciato delle provocazioni molto interessanti, andando attraverso, ripercorrendo anche la storia dell'economia e come l'economia abbia in qualche modo, parafrasando un po' quello che ha detto il professor Savona, mi scuserà se ho interpretato male le sue parole, però in cui l'economia ha un po' deviato da quella sua, e la finanza in particolare, dal suo ruolo che lui ha definito di ancella dello sviluppo. Il professor Savona nel suo intervento ha provato a ricollocare l'economia in un'ottica di sviluppo, il ruolo della finanza, scienza come sostegno allo sviluppo attraverso proprio quello che è il suo ruolo di allocazione delle risorse, detto in termini economici, e invitando essenzialmente a ragionare in termini a ragionare sul concetto di mercato. Il mercato è l'arbitro di questo processo, e forse questo è il centro della riflessione del professor Savona.
E in effetti proprio la parola mercato è stata al centro. Tra l'altro posso anche aggiungere che ha messo in guardia, o quantomeno ha invitato a riflettere maggiormente, a quando si parla di finanza etica, se è giusto o meno parlare di finanza etica. Presente tra l'altro, poi parleremo anche in sintesi massima anche magari degli altri interventi, quantomeno li nomineremo, ma presente tra l'altro alla tavola rotonda c'era anche colei che è a capo della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri in Italia, quindi proprio il direttore, il ministro Elisabetta Belloni. La nostra trasmissione si occupa proprio di sviluppo e cooperazione internazionale, spesso andando anche a parlare della cooperazione italiana, e quindi abbiamo volentieri chiesto proprio anche un commento al ministro Belloni proprio relativamente al senso e all'importanza dell'enciclica anche rispetto proprio al dialogo con i cattolici all'interno del mondo della cooperazione. Ascoltiamo.
Avere la presunzione di dire che noi abbiamo il giusto modello forse è troppo. Credo che però l'occasione di questo convegno imponga a tutti noi una riflessione di scelta, cioè dobbiamo essere consapevoli che non si può fare cooperazione senza avere scelto un modello e una strada da perseguire. Quindi l'enciclica innanzitutto ci apre un percorso e ci dice in primo luogo che dobbiamo scegliere assumendoci la responsabilità della scelta in termini di sviluppo. Io sono convinta che la cooperazione debba essere sempre più rivolta al tema dell'integrazione, integrazione a livello di individuo, integrazione a livello di famiglia, integrazione a livello di popoli, in un'ottica che dovrebbe sempre più vedere nello scenario internazionale un interesse comune a essere più coesi e essere più coordinati. È un tema difficile, ma credo che tutti noi abbiamo il dovere di scegliere responsabilmente, come il Papa ci richiama a fare.
Mondo cattolico e mondo dello sviluppo, quale secondo lei il punto d'incontro?
Io credo che, facendo un discorso istituzionale come io sono tenuta a fare, si deve prescindere da un discorso di credo religioso, ma se ci si riflette in maniera approfondita si scopre che in realtà il percorso dello sviluppo è assolutamente compatibile con un credo religioso che riporti alla legge naturale dell'uomo tutto il percorso. Quello che voglio dire è che il rispetto dei diritti umani, della persona nella sua integrità e quindi della famiglia umana nella sua integrità è un percorso che può essere condiviso, direi, da tutte le civiltà e da tutti gli uomini, purché lo si faccia, come dice il Papa, sulla base di un principio di verità, e cioè la verità che mira a salvaguardare le relazioni interpersonali su di una base di riconoscimento profondo dei diritti fondamentali.
Questa era l'importante, anche se breve naturalmente, testimonianza del ministro Elisabetta Belloni, direttore della Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, che ha parlato durante la tavola rotonda dell'aspetto sociale della cooperazione. Presenti anche diciamo con importanti e sostanziosi interventi durante la tavola rotonda ci sono stati Sua Eccellenza il Monsignor Gianni Ambrosio, Vescovo di Piacenza Bobbio, che ha parlato dell'evoluzione della dottrina sociale della Chiesa, Padre Franco Imoda, presidente naturalmente della Fondazione La Gregoriana, fondamenti antropologici nell'enciclica, questo è stato il tema del suo incontro. Ha chiuso questa tavola rotonda Marco Politi, già editorialista della Repubblica, per analizzare il linguaggio mediatico dell'enciclica, questo proprio a livello di presenza. Il percorso che in qualche modo di cui ha parlato anche il ministro Belloni è anche un percorso interno alla tavola rotonda. Due parole per commentare questo percorso e anche per dire qualcosa di più, perché è stato davvero un incontro di grande sostanza, un incontro che meriterebbe quindi di essere conosciuto. Come potranno anche i nostri ascoltatori, che magari saranno stati stimolati da questo che abbiamo appena detto, accennato quest'oggi, entrare più in possesso di questi interventi? Allora, due parole sul percorso all'interno stesso della tavola rotonda e poi come conoscerlo.
Il percorso è stato un percorso veramente di alto livello, io sono veramente grato a chi ha partecipato e ci ha dato una mano. L'idea era un po' di affrontare questa enciclica, come dice il Papa, in un'ottica interdisciplinare, come vanno affrontati i problemi e come anche noi crediamo che vadano affrontati i problemi usando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Per cui Monsignor Gianni Ambrosio ha dato un quadro di enciclica all'interno della storia della dottrina sociale della Chiesa, che costituiva un po' l'inquadramento e anche la linea conduttrice un po' dell'enciclica del Papa stesso. Padre Imoda ne ha dato i fondamenti antropologici, perché in fondo dietro un'idea di sviluppo c'è sempre un'idea di uomo, e questo era fondamentale renderlo esplicito. E poi siamo passati al tema per noi fondamentale, che era quello dello sviluppo, perché ci interrogava direttamente con Ministro Belloni e poi i due interventi di Zanetti, il professor Zanetti e il professor Savona, che erano due aspetti economici diversi dell'enciclica. Infine ci sembrava importante, soprattutto in un'epoca in cui la comunicazione è un elemento fondamentale, provare a ragionare anche sul linguaggio, come il linguaggio cambia all'interno della dottrina sociale della Chiesa e come in particolar modo in questa enciclica il linguaggio abbia influito.
E questo è stato fatto egregiamente, proprio questo commento da Marco Politi, già editorialista della Repubblica. Insomma, io sono il primo a dire che tutto questo meriterebbe, insomma, di essere conosciuto da un ampio pubblico. Ci sono delle possibilità che gli atti vengano pubblicati, che gli interventi vengano pubblicati, Daniele?
Sì, stiamo lavorando per questo. E l'idea è quella di fare una pubblicazione di questi atti. Sicuramente uscirà un estratto su Aggiornamenti Sociali, che è la rivista dei Gesuiti, che appartiene anche al Gesuit Social Network, e poi stiamo pensando, appunto, e qui le difficoltà sono sempre legate alla disponibilità dei finanziamenti, stiamo appunto cercando di poter fare una pubblicazione invece di tutti i testi dell'incontro.
Avendoci partecipato, posso veramente, per quel che possa contare la mia opinione, dire che si gioverebbe a livello generale la possibilità di leggere, diciamo, analizzare gli interventi. Quindi speriamo che quelle difficoltà di livello finanziario siano superate. In ogni caso, ricordiamo che un estratto dove sarà e quando sarà possibile, secondo te, più o meno leggerlo? Ancora una volta, Daniele.
Sarà molto probabilmente disponibile su Aggiornamenti Sociali, la rivista della Fondazione San Fedele di Milano, e presumibilmente penso con l'anno nuovo ormai.
Perfetto, bene, questi sono dati importanti. Noi facciamo naturalmente i migliori auguri a Daniele Frigeri, come segretario generale del Jesuit Social Network, naturalmente anche alla Fondazione Magis, che hanno organizzato questo interessante appuntamento legato all'enciclica Caritas in Veritate, dialogo su modelli di sviluppo. Torneremo a parlare di Fondazione Magis e Jesuit Social Network, che del resto sono, diciamo, entrano proprio in senso pieno negli argomenti di magari il mondo com'è, come potrebbe essere. Per il momento ancora buon lavoro a te, Daniele, e a tutti voi del Jesuit Social Network.
Grazie mille.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, la potrete ritrovare sul nostro di sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow
so pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.